Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Viene definito l'oro blu. In realtà non è altro che acqua marina che viene desalinizzata o dissalata e che in alcuni luoghi del mondo è l'unico modo per ottenere acqua potabile e sopravvivere. Uno dei maggiori esperti di impianti di desalinizzazione o dissalazione è il dottor Emilio Gabrielli, che da anni vive in Australia ma che ha svolto la sua attività in giro per il mondo, Nord Africa, Medio Oriente, Brasile, Asia e anche in Australia, e che è attualmente l'ambasciatore mondiale dell'Associazione Idrica Australiana. È stato anche il direttore generale di Thames Water do Brasil e segretario generale della Global Water Partnership, una rete internazionale di istituzioni impegnate allo sviluppo sostenibile e nella gestione delle risorse idriche. A Emilio Gabrielli ho chiesto di spiegarci quanto vasta sia la rete mondiale di questi impianti.
È una rete immensa che il pubblico ancora forse non conosce, ma ci sono impianti di dissalazione praticamente in tutti i pianti del mondo, e in tutti i pianti del mondo c'è gente che beve acqua dissalata come fonte primaria di acqua dolce. Infatti, grosso modo, il 4% della popolazione mondiale beve acqua dissalata, ed è una quantità che sta aumentando rapidamente e aumenterà vista la scarsezza di ricorsi idrici tradizionali di cui sicuramente tutti i tuoi ascoltatori sono coscienti. Tu pensa che in questo momento si dissala ogni giorno, la capacità almeno è quella di dissalare più di 100 milioni di metri cubici al giorno, che tanto per vederlo visualmente, se tutti hanno sicuramente in mente la fotografia di Londra del Tamigi con le due torri, il ponte con le due torri, se uno prende il flusso medio del Tamigi durante l'anno, grosso modo in questo momento ci sono 40 Tamigi che si producono con acqua dissalinizzata dal mare per poter servire popolazioni in giro per il mondo.
In realtà però questi impianti sono concentrati in alcuni luoghi del mondo, non sono dovunque.
In realtà come grande proporzione della popolazione servita con dissalazione, sì è vero, sono concentrati in alcuni paesi del mondo, però appunto cominciano a essere decine di paesi del mondo. Si parte per esempio dall'Arabia Saudita, che ha un 40 milioni di persone, e da moltissimi anni ormai la maggior parte di queste persone vivono di acqua dissalinizzata. Infatti non so se ti ricordi che quando ci fu la prima guerra del Golfo, Saddam Hussein cercò di buttare petrolio nel Mar Rosso perché sperava che il petrolio entrasse dentro i impianti di dissalazione e avrebbe praticamente, immagina, cancellato tutta l'acqua potabile dell'Arabia Saudita. Immagina che disastro sarebbe stato. Per fortuna si salvarono, misero tutti dei palloni gonfiati che tennero il petrolio fuori dagli impianti. Però anche in Australia tutte le grandi capitali, come sicuramente sanno anche gli ascoltatori di Sydney, hanno degli impianti di dissalazione che non dovunque funzionano continuamente, ma quando ci sono delle mancanze idriche. Però posti come Perth, in questo momento ormai, ed è per sempre, almeno il 50% dell'acqua di Perth sembra che sarà per acqua dissalinizzata. E anche Adelaide incomincia a arrivare verso quel limite. Come pure anche la Gold Coast sta andando verso aver bisogno di utilizzarli sempre. Nelle altre città come Brisbane, Melbourne, Sydney li usiamo quando ne abbiamo bisogno, però almeno sappiamo che un 20, 30, 40% della nostra capacità idrica è assicurata dalla presenza di questi impianti.
Sono impianti imponenti però, Emilio, hanno un impatto sull'ambiente.
Ma ecco, questo dell'impatto sull'ambiente, tutto ha un impatto sull'ambiente, e tra l'altro il pubblico deve sempre essere molto attento infatti all'impatto ambientale, perché abbiamo fatto grandi disastri nel passato. Purtroppo gli impianti di installazione, a mia forma di vedere, hanno una ama di essere non buoni per l'ambiente per motivi veramente non corretti, perché sia quello di Sydney, che passa anche lì da dove c'è l'impianto, non è che si vede molto, si vede un impianto anzi molto dissimulato, tutti i tubi che vanno sotto il mare così non si vedono affatto, e dal punto di vista anche della protezione dell'ambiente marino, se l'impianto, se la captazione dell'acqua è fatta bene e si ritorna all'acqua concentrata dopo aver estratto l'acqua dolce al mare, si tratta di nuovo di restituire acqua salata al mare e acqua marina concentrata che, se è diluita bene e messa nel posto giusto, il mare non se ne accorge nemmeno. Per fortuna impianti di salazione fatti bene non hanno praticamente effetti ambientali negativi. La dissalazione in un passo, come riconosce anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, te dissali l'acqua, una volta che l'acqua è dissalata passa dalle membrane di dissalazione, non solo levi i sali che non vuoi, ma i virus, i batteri, i contaminanti, per cui hai già un'acqua pronta per il consumo.
E su questo Singapore sta dando un esempio, perché è quello che sta usando la tecnologia più avanzata. Infatti ha un impianto di desalinizzazione straordinario, perché è definito dual mode, e cioè quando è necessario dissala l'acqua marina, però durante il periodo del monsone, quando piove abbondantemente, purifica l'acqua piovana.
Esatto, no, io da esperto di dissalazione amo Singapore, perché hanno fatto tutte le cose della forma migliore, hanno insegnato al mondo. Tra l'altro, domenica, hanno insegnato anche alla popolazione a seguirli ed appoggiare la dissalazione. Prima ancora di lanciarsi su un programma che praticamente ora dà acqua dissalata, ma anche acqua di riuso, cioè l'acqua che delle fognature viene trattata e viene trasformata di nuovo in acqua potabile, che è difficile nel mondo farlo, anche se è sicurissimo, quasi più sicura questa che l'acqua naturale, ma le persone giustamente hanno un po' di paura. Però siccome in Singapore, prima ancora di farlo, hanno creato musei, hanno portato tutti gli studenti a vederlo, sono arrivati a questo punto, la mettono in le bottigliette di acqua che a volte è minerale, questa invece è acqua riciclata, e gli hanno dato un bellissimo nome, si chiama New Water. Quindi io quando vado a Singapore vado sempre a cercarmi una bottiglietta di New Water, perché piace pensare che quella è l'acqua di buona, sana, che viene però dalle fognature di Singapore.
Tu hai lavorato a lungo in Brasile e c'è una storia legata ad un'area del Brasile che vorrei che tu ci raccontassi, perché la dissalazione in quella vasta area del Brasile è riuscita a salvare un'intera popolazione.
In effetti, Domenico, si tratta di una serie di impianti piccoli che però messi insieme fanno un grande impianto e che sono tutti nella zona del nord-est del Brasile, che è una zona semiarida e dove tra l'altro ci sono comunità che sono lì da 300-400 anni che soprattutto nacquero perché gli schiavi ci scappavano, sono i pochi che non si fecero scappare, sono queste comunità quindi che però dovevano essere il più isolate possibile e avevano fino a non tanto tempo fa poche risorse idriche dai pozzi sotterranei, però erano sufficienti per sopravvivere. Con il cambio climatico e tutto, forse anche con un certo aumento di popolazione, ma nemmeno tanto in queste zone, improvvisamente da 20-30 anni l'acqua è cominciata a diventare salata e non bevibile. E quindi c'era proprio anche il rischio di poter dire di dover fare un trasferimento in massa di un 10 milioni di persone che vivono in questa enorme area. Ora non voglio dirti una cosa che possa essere non certa, ma direi che si parla almeno di una Francia, ecco, questo tipo di estensione. E qui è stato fatto proprio un miracolo nel Brasile, perché questi impianti di dissalazione piccoli, che possono essere appunto gestiti da delle persone locali, io sì, dagli inizi avevo anche paura che non succedesse, perché alla fin fine non è come attaccare una pompa e la cosa va, devi stare attento, le membrane si possono sporcare così, e invece la comunità è così abituata a lavorare di forma diciamo collettiva, un po' come le cooperative in Italia, che sono riusciti, nonostante molti siano analfabeti, a imparare come usarli, a farli funzionare, e praticamente assicurano un minimo di 40 litri a settimana per tutte le persone che vivono nella comunità, ed è acqua perfettamente, quindi potabile, sicura, che posso usare anche per farla mangiare, e in più danno solo alcuni litri in più ai bambini. Non possono produrre più acqua di questo perché hanno anche l'acqua salata che viene dal terreno, è limitata, quindi debbono stare attenti a non tirar fuori dal pozzo troppo. Ma è una cosa per me meravigliosa, circa ormai un migliaio di pianti, ne ho visitate pochissimi, quindi, ma la cosa più bella è che tra l'altro hanno risolto anche il problema ecologico degli impianti di desalazione all'entroterra, che quando è dissalato l'acqua c'è l'acqua residua che appunto è più salata del normale. Ma loro cosa fanno? La mettono in dei bacini, ci creano dei pesci, e dopo hanno, con l'aiuto del governo brasiliano, trovato delle piante che possono crescere con acqua salata, che sono perfette per creare capre e pecore. Quindi praticamente un esempio di economia chiusa, efficiente, in un ambiente poverissimo, di poca scarsa cultura, ma che riesce a funzionare per il supporto reciproco che si danno queste comunità. Per me è stato un privilegio aver un ruolo in questa cosa qui, e veramente vedi dove l'acqua dissalata può cambiare per il meglio la vita delle persone.
Il tuo ruolo attualmente è ambasciatore mondiale dell'Associazione Idrica Australiana. Ecco, qual è il tuo compito?
Ma in realtà, prima di tutto, siamo in tre, quindi non sono l'unico. E l'Australia, dai suoi errori nella gestione delle risorse idriche, è stata veramente capace di estrarre una conoscenza, una capacità che a questo punto permette di andare avanti senza tutti gli errori che sono stati fatti nel passato. Ha fatto enormi errori l'Australia, però guarda, abbiamo desertificato o almeno creato salinità nell'entroterra, perché un tempo si diceva, e anch'io ci credevo nella mia gioventù tecnica, che ogni goccia d'acqua che un fiume portava al mare è sprecata perché sarebbe dovuta usare, che era un'ignoranza di cui mi vergogno ancora perché avessi pensato questo, perché i fiumi debbono arrivare al mare, che debbono portare via i sali che sennò si accumulano nel terreno. Quindi abbiamo fatto errori terribili, anche il famoso Snowy Mountains River Scheme, che è meraviglioso, una delle più belle cose che ha fatto l'Australia, alla quale ha partecipato tanto la popolazione italiana, però agli inizi, ora si sta riparando, diciamo, agli inizi è stato fatto senza pensare che non puoi tirar via tutta quest'acqua che sta andando al mare per farne energia e agricoltura. E quindi è stato un problema ecologico grave che si sta risolvendo, ma da tutto questo l'Australia ha imparato. Sono paesi che fanno sbagli e che non imparano, mentre l'Australia dai suoi sbagli riesce a imparare e ha un ruolo importante nel mondo. Quindi il mio ruolo è semplicemente, quando c'è un'opportunità di parlare in un congresso internazionale, che vi capita abbastanza spesso, è di portare la voce dell'esperienza dell'Australia.
Emilio Gabrielli, grazie.
Grazie a te.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.